Buongiorno, eccoci con il Berzieri di Leonardo in diretta dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco. Siamo in un luogo, posso definirlo magico, della città, almeno per quanto mi riguarda è tale, nonostante il freddo, anzi assume ancora un'atmosfera ancora più letteraria, grazie Ira Rubini dell'invito.
Io sono è la tua trasmissione, io sono ospite e magari interverrò qua e là un po' a caso come ogni tanto faccio. Mi facevi notare una cosa molto che non avevo mai notato in tutti gli anni che abbiamo trasmesso da qua, che siamo sotto un simbolo importante in questo porticato leonardesco.
Eh sì, perché qua sopra c'è la sala della balla che è dove ci sono gli arazzi di Leonardo e sono anche il simbolo che abbiamo scelto per la grafica della trasmissione del Berzieri di Leonardo, per cui non potevamo mancare a questo appuntamento di Book City e quindi abbiamo dedicato tutta la trasmissione, incominciamo adesso a raccontarla, i libri che sono stati finora presentati, saranno presentati ancora fino alla fine della manifestazione. Ne abbiamo selezionati alcuni saranno presentati con gli ospiti qui, alcuni con le recensioni. Vabbè, io direi che a questo punto iniziamo
la nostra prima ospite, perché oggi fa veramente freddo, oltre ad esserci appunto questa caligine letteraria, e allora insomma noi siamo, come dire, temprati a qualunque tipo di esperienza in esterna. Vedo uno sguardo d'odio da parte del nostro tecnico Zacca che non ho ancora ringraziato, ma lo vedo bello imbottito comunque e sotto il fungo riscaldante. La nostra ospite impavida, presentacela.
Arianna Cavallo del Post, l'abbiamo invitata perché ha curato Quello che mangiamo e come lo mangiamo, storie di cibi e di consuetudine, domande che non ci facciamo mai.
Ciao,
buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Com'è stata questa levataccia per arrivare in questo posto freddo?
No, assolutamente. Bello perché c'era la nebbia, è stato bello.
È stato molto, molto
magico
e evocativo.
Evocativo.
Ok.
Molto evocativo. Io, dopo tutti questi convenevoli, incominciamo subito dal libro, così andiamo con questa chiacchierata. Voi fate questa rivista, che in questo caso è monografica, e quindi di fatto un libro ogni quanto
tempo?
Libro-rivista,
infatti, lo chiamiamo. Libro-rivista, escono 4 numeri all'anno, quindi più o meno ogni 3 mesi. E ognuno è su un argomento in cui un po' alla posta spieghiamo tutte le cose che riusciamo a racimolare e che riteniamo importanti di quella cosa.
Perché avete deciso di fare un monografico su delle banalità del cibo per certi aspetti?
Beh, tu sei un esperto, per te sono delle banalità, ma per un sacco di persone, che poi è un po' quello che noi facciamo al posto, no? E proprio l'idea è raccontare a chi non sa niente di una cosa le cose più interessanti o che non si conoscono di quella cosa. Per esempio, tu saprai, vediamo, fammi pensare a delle cose che tu sicuramente sai.
La data di scadenza.
Tu sai come funziona con le date di scadenza dei cibi, invece magari non tutti lo sappiamo. Guarda, neanche io, ma il punto è che ci sono due diverse date di scadenza, una in cui c'è scritto da consumare entro e una preferibilmente. E lì vuol dire semplicemente che non è che esattamente quel giorno le cose scadono. Vanno provate o possono essere provate. O in alcuni casi, che ne so, il miele può durare anche un anno dopo questo preferibilmente entro, è semplicemente la data entro la quale è possibile che le qualità del cibo non siano, cambino un pochino, o attorno a quei giorni, un giorno dopo 2 o 3 giorni potrebbe essere un po' magari meno buono, ma il famoso barattolino di yogurt che scade il 15 novembre, se lo mangi il 17 non ti farà male, probabilmente, certo annusiamolo magari,
sì,
non faremo andare qualcuno all'ospedale, ma
avrà qualche fermento in meno rispetto
a
un certo punto
cominciano
a diminuire, muoiono. Ma solo quello, non è che...
Senti, io faccio un po' quella che non sa niente, così magari
vedi, la
rappresento la donna della strada, che sembra una cosa brutta, ma
esatto.
Però non è. No.
Come avete scelto questi argomenti, questa sequela di, guarda, di argomenti? Il, perché alla fine il mondo del cibo è veramente sfaccettato in modo enorme, quindi decidere quali sono le priorità non è così facile. Adesso anche quando ho usato all'inizio il termine le banalità, non sono per niente banalità quelle che avete selezionato.
Guarda, ti do una risposta un po' a terra a terra, che poi è il modo in cui facciamo tutti questi cose, che è il numero appunto dei volumi. Raccogliamo un po' di pezzi che abbiamo già scritto e che ci sembrano tra i più interessanti, o quelli andati meglio, quelli a cui abbiamo visto che c'è stato un riscontro da parte dei lettori, perché gli è piaciuto, perché non sapevano appunto delle cose che abbiamo raccontato, cercando di tenere un equilibrio tra le parti. E poi aggiungiamo, scrivendo una decina di pezzi, un terzo, metti dei pezzi originali, poi dipende da argomento ad argomento, per renderlo un pochino più omogeneo, equilibrato, tappare i buchi a cui non avevamo pensato. E per esempio questo particolare libro, questo numero di cose, ha tocca vari modi, sfaccettature diverse nel parlare di cibo, perché ci sono molti debunking, che mi sembra essere la parte che ti piace un po' di più, tipo...
Sì, a me togliere i falsi miti piace tantissimo,
miti,
perché
esatto.
Sul cibo è veramente...
Tipo? Pieno. La carne sintetica, so che ti piace questo, dai.
Sì, carne coltivata, non carne sintetica.
Non si può dire... No. C'è una battaglia in corso sul non dire carne sintetica, perché è già molto respingente. Sintetico ti fa pensare al tessuto, no? Che prende fuoco, che forse adesso un po' rimpiangiamo di non aver indossato, dici, in questo momento. Ma in realtà sintetico viene usato per definire quel tipo di carne che viene allevata, cioè attraverso si parte da delle cellule e poi da lì viene coltivata in vitro, e che non è neanche commercializzata in Italia, in pochissimi paesi, no?
Esatto, per cui stiamo parlando veramente di una cosa che
non esiste.
Noi la
troviamo in Svizzera.
Esiste.
In Svizzera c'è, la vendono.
Però è demonizzata anche perché è chiamata sintetica, mm-hmm. No? Perché ti fa già pensare, magari... Non a Fabio, ma appunto alle persone a cui è rivolto cose, magari fa pensare a qualcosa di brutto, sbagliato, che ti farà per forza male.
Scrivete che i surgelati sono importanti.
Anche questo, non so che cosa pensi tu, ma sai quando torni a casa e ti fai lo spinacio surgelato, dici vabbè dai, me lo faccio surgelato perché non c'ho tempo, ma... E invece no, ci sono addirittura dei surgelati che mantengono le proprietà meglio del fresco, uh-huh. Quindi non è detto che i cibi surgelati siano peggiori di quelli freschi, per esempio i piselli hanno più vitamina C, quindi benissimo se facciamo il pisello surgelato, meglio di fresco.
Scusate.
Cibo selvatico, che cos'è?
Ah, il cibo selvatico, guarda, in realtà non è un pezzo che abbiamo pubblicato nel libro, ma l'abbiamo pubblicato online, tratto tra l'altro dall'Integrale, permettimi se ne parlo, ma è pubblicato da Iperborea, che è la casa editrice che pubblica anche cose, e il cibo selvatico è il cibo che non è coltivato, quello che abbiamo mangiato per millenni. Abbiamo pubblicato un articolo molto divertente sul foraging, uscito appunto sull'Integrale, non so se... Tra l'altro foraging vuol dire andare a raccogliere, mangiare le cose che raccogli in giro o per la città o per i campi o per i boschi, che è una cosa tornata molto di moda grazie a Noma, ristorante di Copenaghen, stellato, eccetera.
E adesso scusa, prima del Noma, sì. Però io andavo a raccogliere il classico...
Le sciure che raccoglievano
la classica ortica.
Esatto, una cosa che a me fa molto ridere.
A bordo Noma, statale, a bordo provinciale, strada provinciale, no? Quelle cose...
Esatto, a me fa molto ridere che questo foraging di cui delle persone qua a Milano fanno
non
i corsi...
Non sapevamo che era foraging.
Non sapevo, io ci andavo con la zia a raccogliere le erbe, sono
del Friuli.
Il tarassaco, esatto, quante frittate,
esatto,
quante gambe urticate, e quindi...
O anche le ortiche. Proprio insomma le ortiche con cui si facevano un sacco di cose, si fanno insomma, così via. No, io intanto intervengo un po' come la parente fuori luogo, però insomma è vero, insomma. Senti, si chiama foraging.
Sì. Si chiama foraging, ma
io non lo chiamo foraging,
lo
vado ad erbe.
Vado ad erbe.
Ok, facciamo così.
L'avocado.
Ah, l'avocado, bello, una cosa che è divertente, a parte che l'avocado...
C'ha 3.000 sfaccettature oggi però.
Che è un po' una cosa negativa, che noi pensiamo che sia un superfood che ci fa bene, a parte che è molto grasso, niente in contrario contro il grasso, ma ricordiamolo, cioè mangiare un avocado è come mangiare un piatto di pasta asciutta. sta diventando una cosa negativa per l'ambiente, perché è uno di quei cibi che viene così mangiato che ci sono coltivazioni, sfruttamenti, quindi non è così, noi siamo abituati a
deforestazione,
siamo abituati a pensare all'avocado healthy, invece non lo è così tanto, forse perlomeno in un pezzo di mondo. Però fammi raccontare un fatto divertente, che mangiamo quasi solo un'unica qualità di avocado, che è l'avocado Hass, sì, che fu scoperto in modo anche lì rocambolesco, era il frutto di una mutazione, c'era tipo un'unica pianta di avocado in un Hass, in una piantagione, fatto da questo Hass, il nome di chi lo coltivò per primo, e da lì lui si accorse che aveva una buccia più resistente, una polpa più burrosa, e fece la fortuna, e quindi tutti gli altri tipi di avocado si estinsero ed è rimasto quasi solo avocado Hass.
E adesso abbiamo anche l'avocado in Italia.
Sì, esatto, ci sono dei posti in Sicilia in cui stanno cercando di coltivarlo, e che sarebbe anche forse più comodo, no? Più sostenibile, perché è più vicino, però è difficile anche perché le coltivazioni sono al momento ancora molto piccole e non rispondono alla necessità, alle magari necessità industriali con cui vengono fatti.
Beh,
gli ordini,
diciamo che c'è il problema innanzitutto che ormai ci siamo abituati a mangiarlo per 4 mesi l'anno, per cui per quanto anche in Sicilia, nel sud Italia possano estendersi ulteriormente queste coltivazioni, comunque i volumi non potranno mai soddisfare la domanda. Però è interessante il fatto che con il cambiamento climatico cambiano anche le produzioni,
sì,
cambiano, insomma, alla fine raccontiamo spesso nel Verzere di Leonardo che gli agricoltori, per quanto in Italia non tanto le confederazioni lavorano su questo aspetto della necessità di adattare l'agricoltura, gli agricoltori sono molto più avanti e incominciano a cambiare le produzioni dal loro punto di vista.
Guarda, mi viene a dirti che questa è anche una delle risposte per cui abbiamo scritto questo libro, perché le cose cambiano così velocemente, anche se noi pensiamo che il modo in cui mangiamo sia statico e che dal 1100 mangiamo la pasta con gli spaghetti al pomodoro, falso, ovviamente, e quindi anche il modo in cui mangiamo e le cose coltiviamo cambia così rapidamente, che è un motivo in più per raccontarlo.
Certamente.
Senti, avete parlato degli insetti, altra
sì,
cosa
controversa,
uno dei nuovi cibi. C'è necessità di proteine, non l'abbiamo detto parlando dell'aspetto della carne coltivata, la necessità di aumentare la produzione di proteine perché aumenta la popolazione mondiale, per fortuna escono tante persone dalla fame, quindi necessitano di cibo ricco come sono le proteine. Gli insetti potrebbero essere una risposta anche sostenibile, si sono scatenate una serie di problemi enormi.
Sì.
Ovviamente il centro è la cultura, non è una nostra abitudine mangiare insetti, poi potremmo raccontare del caso Marzo in Sardegna, vietatissimo, ma si trova formaggio con le larve delle mosche.
Sì, infatti, come dicevi tu, un po' una questione culturale, siamo pensanti insetto blè, ma poi pensa anche il gamberetto che noi troviamo prelibato, non è così diverso da una larva. E quello che dicevi, sì, gli insetti permetterebbero di sfamare con delle proteine animali chi ancora vuole mangiare, chi vuole mangiare delle proteine animali. Hanno un altro vantaggio, potrebbero fungere da mangime. Noi abbiamo bisogno di moltissima soia, la maggior parte della soia che coltiviamo, ma anche i prodotti dell'acquacoltura vengono poi destinati a sfamare gli animali che poi mangiamo, e quindi gli insetti potrebbero sostituire queste coltivazioni, e anche in questo caso sono molto più ecosostenibili, perché se tu devi coltivare un sacco di campi e la soia non la fai mangiare alle persone ma la fai mangiare alle mucche, invece gli insetti richiedono molto meno spazio perché possono essere allevati alle porini, allevati sfruttando lo spazio verticale. E la soia ce la mangiamo noi.
Mi sto già immaginando animato di liberazione degli insetti,
insetti
allevati in forma verticale. Scusate,
infatti
io faccio
tema.
La parte della vegetariana.
Infatti un altro tema è che poi perché introdurre nuove proteine? Perché scoprire che i grilli sono buonissimi, per cui poi dobbiamo far fatica a non mangiare neanche i grilli?
No, insomma, dipende dalle scelte esistenziali.
Io mi fermerei qua, sì. Sono le 12:15, mi spiace, sì. Chiacchiererei ancora di più perché questi argomenti, come si capisce, ci appassionano.
Possiamo dire quando è l'incontro di presentazione del libro, è già stato?
L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto giovedì con Matteo Bordone mercato.
Al mercato centrale, sì. Che è uno dei luoghi di Book City nuovi, quelli che appunto da qualche anno si sono aggiunti. Compresa Radio Popolare, ne approfitto per ricordare che questo pomeriggio dalle 16 noi abbiamo tanti incontri in auditorium.
Che è riscaldato.
E quindi vi invitiamo a venire in via Ollearo, poi se andate sul sito di Book City e digitate Radio Popolare trovate proprio tutti gli orari e i libri che presentiamo oggi e domani pomeriggio. Invece ad Arianna Cavallo, oltre a ringraziarla di essere stata con noi, mi stai dicendo il titolo? Arianna? Arianna ho detto.
Io ho capito Adriana.
No, Arianna.
Il mio udito.
No, è il cappello, nel senso che cappello più cuffie secondo me sono un effetto, però effettivamente il clima lo richiede. Dicevamo, abbiamo parlato del numero del post edito da Iperborea, intitolato Quello che mangiamo, come abbiamo detto, insomma, uscite trimestrali, sì. Che siamo abituati insomma a seguire con un tema portante per ogni edizione, questa volta è stato appunto Ciò che mangiamo. Ricordiamo appunto che ovviamente lo potete trovare facilmente insomma in libreria ed è fatto di tanti contributi diversi di cui un po' oggi abbiamo parlato.
Grazie
davvero, grazie. Di essere venuta fin qua,
grazie,
arrivederci.
Bentornati, siamo sempre a Book City, non l'abbiamo detto all'inizio di questa puntata del Verziere di Leonardo, l'hai detto?
Sì, certo.
Ah, io non avevo neanche il cappello per giustificare il fatto che non ho sentito, comunque insomma, io sono un'intrusa, Ira Rubini al microfono, però Fabio Fimignani è qui al mio fianco perché è arrivato un altro ospite nel cortile della Rocchetta del Castello, dove ci sono anche alcuni nostri storici ascoltatori che saluto e che sono venuti a trovarci, possono venirne anche altri, vedo qualcuno che sorride, quindi ascoltatori anche loro. Grazie. Fabio, con chi parliamo adesso?
Parliamo con Davide Gibin, che è coautore insieme a Giuliano Arancilio della Dieta Amica del Clima, una piccola rivoluzione collettiva nella lista della spesa. Non potevamo non parlare di clima al Verziere di Leonardo, dato che fa parte del nostro proprio focus, del nostro piano editoriale della trasmissione, ma poi in questi giorni c'è la conferenza internazionale del clima, infatti ne parleremo anche con dopo la pubblicità, con la presentazione di un altro libro proprio sempre legato al clima, in questo caso alla geopolitica del grano, ancora più complicato per certi aspetti, non per sminuire questo libro, ci mancherebbe, questo taglio proprio divertente, la dieta amica del clima, qui ci responsabilizziamo un po' troppo, o no?
Bah, allora, grazie Fabio, grazie a tutti gli ascoltatori. Intanto, come detto, ringrazio Giuliano, ma anche...
Non abbiamo detto che è di altra economia il libro, mi sono
esatto, stavo per dire, grazie.
No, certo.
E volevo anche ringraziare il professor Casagrandi e Alessandro Blacco che ci hanno un po', diciamo, perché questo libro è nato da un paper, diciamo, quindi...
Cos'è un paper?
È un giornale scientifico, noi siamo tutti ingegneri, e siamo tutti e quattro ingegneri, e quindi ci piace analizzare i dati, ci piace scrivere, abbiamo scritto appunto su una rivista scientifica e poi da lì è nata l'idea di prima tradurre l'articolo in italiano e poi di scrivere un libro. Tu dici di responsabilizzare, alla fine diciamo l'idea del libro, abbiamo detto, noi alla fine mangiamo tre volte al giorno, tutte le persone mangiano tre volte al giorno, e sia io che Giuliano comunque facciamo sport, volevamo avere una dieta proprio per noi, una dieta che fosse sana, equilibrata, quindi abbiamo detto perché non facciamo una ricerca su questa cosa? E per noi, come si vede appunto dai dati, da tipici ingegneri, parliamo con i dati, si vede che si può fare tanto, si può ridurre tanto. E poi nel libro diciamo ci sono tanti numeri, ma si parla circa di un 30% di diminuzione quando noi parliamo solo di gas climalteranti. E ci sono altri impatti, eccetera, però dovremmo scrivere un'enciclopedia, diciamo il tempo è quello che è.
Che cosa si può fare?
Allora, si può fare, come diceva prima appunto la collega, ci sono varie cose da fare, perché quando si parla di cibo, cioè cibo, cultura, soprattutto in Italia, sono due cose molto molto legate. Noi quello che abbiamo proposto è di comunque mantenere la cultura del cibo, quindi non proporre, diciamo, le diete difficili da attualizzare. Abbiamo fatto delle proposte, noi non vogliamo diciamo cambiare completamente la dieta, ma basandosi su quello che viene consumato oggigiorno.
Facciamo qualche esempio, cominciamo a...
Esatto, allora... Esatto,
facciamo una roba un po'
vai,
più diretta.
Vai, ad esempio, vogliamo mangiare il pesce, al posto di prendere il tonno mangiamo lo scombro, alla fine siamo, vedo già degli apprezzamenti, siamo diciamo gusto simili, però... c'è un impatto molto diverso.
Ho fatto questo switch da qualche anno.
Esatto. Oppure parliamo di carne, non tutta la carne è uguale, c'è la carne di pollo, la carne di maiale, la carne di bovino, e gli impatti, sempre parlando diciamo solo di gas, è molto diversa. Quindi già
ce li racconti?
Sì, già ad esempio se sostituiamo l'assunzione di carne bovina con un mix di carne di pollo e di maiale si hanno riduzione del 30-40%, quindi senza diciamo stravolgere completamente la nostra dieta. Infatti noi quello che proponiamo è comunque una dieta anche dal punto di vista, questo è importante, mi sono indicato di dirlo, diciamo dal punto di vista energetico completa e anche dal punto di vista delle vitamine, ferro, grassi, proteine, eccetera eccetera, perché spesso si parla di divento vegano, non ho la proteina B12, eccetera, eccetera. Noi quello che proponiamo, infatti, è un mix di alimenti.
Un mix di alimenti. E quindi?
E quindi, secondo noi, c'è tanto da fare. E soprattutto c'è anche, diciamo, noi c'è anche, diciamo, delle cose facili che si possono fare per diminuire l'impatto. Quando parliamo di cibo, e c'è un capitoletto che parla di 5 azioni che si possono fare per diminuire. Uno, come sappiamo, è ad esempio cercare di diminuire l'acquisto di acqua in bottiglia, l'acqua può essere presa dal rubinetto, borracce, eccetera eccetera. Sempre parlando di cibo, quando consumiamo formaggi sono formaggi stagionati e formaggi meno stagionati. Mm-hmm. Ovviamente se mangiamo ricotta, primo sale, eccetera, è diverso da mangiare un formaggio stagionato 40 mesi, 50 mesi, 30 mesi, perché i litri di latte che servono e l'impatto è maggiore. Oppure un altro tema molto importante...
Quindi più formaggi freschi, meno formaggi stagionati?
Esatto, esatto. Diciamo, questo è quello che viene fuori dalle nostre ricerche. Un altro tema, secondo me, molto importante...
L'aspetto energetico nella produzione del cibo. Quanto pesa?
Allora...
Non poco.
E, diciamo, è stato stimato che, soprattutto nelle prime fasi, le prime fasi sono quelle che consumano di più dal punto di vista energetico. Nelle fasi di produzione è circa 70-80% di tutta la filiera, quindi dalla produzione fino alla discarica. E quindi è molto importante soprattutto scegliere cosa si mangia, come viene coltivato, come viene allevato.
Fai due esempi.
Sì, allora ad esempio si parla di stagionalità nel nostro libro, quindi scegliere gli soprattutto ortaggi e frutta di stagione. Mm-hmm. E si parlava prima appunto del famoso avocado, buono, non buono, grasso, non grasso. Ovviamente ha un impatto sia sulla stagionalità ma anche sul chilometro, quindi si parla anche del chilometro zero. È vero che l'impatto è comunque relativo perché si parla di 8-10%, però è sempre meglio preferire degli alimenti di stagione e abbastanza diciamo vicini dal punto di vista del chilometraggio. E secondo me un'altra cosa forse giusto da menzionare è quello dello spreco alimentare, che è un tema grande, dibattuto eccetera, e spesso noi non ci accorgiamo, ma noi come italiani circa buttiamo via 20 kg di cibo all'anno, che è tanto.
Tantissimo.
Tantissimo, esatto.
Non è tanto, è tantissimo.
Tantissimo. Cioè. E quello è proprio energia sprecata, perché sono cose che noi compriamo e buttiamo direttamente, quindi secondo me proprio su quello c'è tantissimo da fare.
Nonostante due leggi del buon samaritano, nonostante tutti i progetti, c'è ancora così tanto spreco?
Sì, allora c'è da dire che ci sono tanti progetti, come dicevi, ci sono tante too good to go, tante app, tante politiche, vedo esultanza.
Sono grande frequentatrice, sì.
Anch'io, però c'è ancora tanto da fare.
Da questo punto di vista, quindi non c'è stata un'inversione di tendenza?
Negli ultimi anni sì, c'è diciamo una piccola inversione di tendenza.
Ma non così statisticamente rilevante come potrebbe pensare.
No, non ancora.
Una delle cose che ho notato del libro è che, come dicevi all'inizio, essendo voi tutti ingegneri, è pieno di dati. Sembra quasi un libro di testo per le scuole, per certi versi. Cioè ci sono tabelle molto chiare, ci sono disegni e così via. Cioè è un po' meno sentimentale, tra virgolette, come può essere, perché molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, anche molti di noi, sono anche sensibili, insomma, alla sofferenza, allo spreco, alla diversità delle risorse, al fatto che appunto metà del mondo è devastato dal fatto che noi dobbiamo mangiare l'avocado, insomma, per dirla in una maniera un po' così, un po' brutale. Ma voi quell'aspetto lì, certo, sì, lo proponete, ma proponete soprattutto dati, cioè, quindi dopo aver spiegato perché sarebbe meglio utilizzare certi ortaggi in una certa stagione, c'è la ricetta della ribollita con tutte le dosi giuste, insomma, e così via, che mi sembra un modo molto prosaico, concreto di affrontare la questione, no?
Certo.
Credo sia questo lo spirito del libro.
Sì, sì. Esatto, diciamo, noi, vabbè, a parte che è il primo libro che abbiamo scritto, quindi non siamo, diciamo, scrittori di
no,
lunga
no,
data.
No, però è un approccio interessante, perché appunto...
E volevamo proprio rendere una cosa pratica per le persone. Sì, uno legge il libro, ci sono degli esempi pratici, quindi abbiamo messo delle ricette a basso impatto ambientale, e anche proprio...
Che poi sono quelle storiche.
Sì, esatto, perché infatti quello che dicevo prima, spesso nel senso è una ripresa della cultura, nel senso noi abbiamo la famosa dieta mediterranea e tutto, quindi abbiamo un background molto importante, e anche nel senso, le volte la gente si dimentica, le ricette storiche spesso sono anche quelle più sostenibili dal punto di vista ambientale.
E che non sprecano. Siamo a ridosso della pubblicità.
Per cui dobbiamo salutare Davide Gibin, la dieta amica del clima, una piccola rivoluzione collettiva nella lista della spesa, Altra Economia Edizioni. L'avete già presentato?
Sì, abbiamo già fatto, perché l'abbiamo pubblicato ad aprile.
Quindi... Qui a Book City?
Qui a Book City l'abbiamo presentato giovedì a Lodi.
Ah, giusto, nelle nuove sedi,
esatto,
che sono anche fuori Milano.
Esatto.
Lodi, un ottimo posto per presentarlo. Grazie mille, grazie.
A voi, grazie.
Pubblicità, noi torniamo fra poco col Verziere di Leonardo.
Thank you.
bentornati, siamo sempre in diretta dal cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco per Book City Milano 2024, la postazione di Radio Popolare. Sono già venuti un po' di ascoltatori a salutarci, se volete farlo anche voi ci trovate qui fino a Chassis, fino alla trasmissione di cinema che sarà l'ultima ad andare in onda da qui quest'oggi. Domani torneremo in mattinata con altre due trasmissioni, ma vi ricordo anche che dalle 16 quest'oggi e dalle 14.30 domani nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ci saranno una serie di incontri con gli autori davvero molto interessanti, per cui basta che andiate sul nostro sito, sul sito di Book City, cercando Radio Popolare, e trovate anche gli incontri che faremo in via Ollearo 5, dove vi aspettiamo. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Questo però è il Verzere di Leonardo, io ho parlato anche troppo, Fabio Fimiani.
E al Verzere di Leonardo non poteva mancare, per lo speciale Book City, il recensore del Verzere di Leonardo, che è Paolo Ambrosoni, che ha seguito alcune presentazioni di libri, in particolare ce ne racconta due. Rimaniamo nel cambiamento climatico, con la geopolitica del grano, un prodotto vitale per la sicurezza mondiale, e poi con Nutrire il mondo, come scalare l'Everest, alimentare entro il 2050. Sono entrambi di Sébastien Abis, di Edagricola, New Business Media. Buongiorno Paolo Ambrosoni.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, lunedì nella sede della Fondazione San Fedele sono stati presentati questi due libri, Sébastien Abis, un franco italiano, madre francese, padre sardo, è un esperto di geopolitica alimentare.
Ti devi spostare perché ti sentiamo a tratti interrotto.
L'hai spaventato, è scomparso del tutto.
Esatto.
No, mi sto spostando. Mi sto spostando. Perché? No, dicevo che il... Adesso mi sentite meglio?
Sì, sì, puoi proseguire.
Ok. Allora, il Sébastien Abis, come dicevo, è un ricercatore presso IRIS, che è l'Istituto di Ricerche Internazionali Strategiche con sede a Parigi, ed è anche direttore del Club Demeter, che non ha niente a che vedere con il lente certificatore biodinamico, ma è anche questo è un club di imprese, esperti internazionali, che si occupa di, in particolare di sistemi agricoli, industriali e agroalimentari, all'interno appunto di uno scenario geopolitico e del ruolo che questi svolgono. Nel suo libro Nutrire il mondo riprende un po' la tematica che 10 anni fa anche Expo aveva in qualche modo sviluppato, quello di cercare di trovare una soluzione alla sicurezza alimentare, una soluzione alla fame del mondo. In questo libro Abis praticamente affronta particolare, vuole mettere al centro l'agricoltura, l'agricoltore, gli agricoltori, e per riconoscere a loro il ruolo strategico nell'affrontare questo problema. Sono quattro, diciamo, i focus su cui lui si concentra: sicurezza, sostenibilità, salute e sovranità. Da una parte appunto la necessità di garantire una sicurezza alimentare, per cui una quantità di cibo per tutti, e riprendendo anche alcune tematiche di cui si è parlato prima, anche riducendo da una parte gli sprechi alimentari. La sostenibilità, per cui praticamente riconoscendo, riportare al centro della tavola alimentare l'agricoltura, il legame con la terra, con le stagioni, con il lavoro e con la ruralità. Ragionare in termini anche di transizione da un modello agricolo che è energivoro a un impatto sulle emissioni di carbonio, un modello che faccia i conti con i cambiamenti climatici e con la scarsità di risorse. No? Passando un po' in questo modo la palla poi agli agronomi, che dovranno in qualche modo definire le modalità in cui trovare risposte a un aumento di produzione che tenga conto anche di una sostenibilità, diffondendo quelle che lui definisce appunto quelle pratiche agroecologiche, agroforestali, di agricoltura conservativa e rigenerativa. In questo libro sono 100 pagine, Nutrire il mondo, è una sorta di pamphlet che Abis in cui racconta e sollecita l'interesse, no, da parte di tutti a prendere consapevolezza di questo. Nell'altro libro che ha presentato, che è La geopolitica del grano, un prodotto vitale per la sicurezza mondiale, e questo è un libro invece che lui aveva già scritto nel 2015, che adesso ha ripreso allargandolo e approfondendolo, mettendo il focus in questo caso è il grano. Il grano come questa pianta antica che è la fonte di le diete di moltissime popolazioni nel corso dei secoli, e che oggi è una commodity, è un prodotto che viene un prodotto base scambiato sul mercato, no? E è diventato un elemento, diciamo, strategico, e abbiamo visto anche nella guerra in corso tra Ucraina e Russia l'importanza poi anche della logistica del grano, del trasporto, della fornitura del grano, come elemento veramente importante per affrontare queste sfide geopolitiche che il tempo attuale cioè il grano appunto diventa uno strumento di potere praticamente che influenza tutte le relazioni internazionali, l'economia, la politica, la sicurezza delle nazioni, una merce strategica che è oggetto di scambi internazionali, di accordi diplomatici, però è una cultura fragile, che è esposta alle variazioni climatiche e alla scarsità delle risorse naturali, in particolare i problemi che sono quelli della la quantità di suolo, la ricerca di suolo, il suolo è sempre più prezioso, e la fertilità di questi suoli. Per cui Abis, in questo modo, da analista geopolitico, individua queste tematiche come tematiche importanti per cercare di dare una risposta a quello che è uno dei grossi problemi che anche nell'agenda dell'ONU si era definito nell'agenda 2030, è quello di porre fine, raggiungere una sicurezza alimentare e questo è uno dei temi che viene affrontato mettendo un po' più il focus su queste tematiche.
Ma viene affrontato in senso positivo o negativo? Tradotto, c'è speranza o ci sono difficoltà?
Allora, c'è speranza. La metafora che lui usa è quella appunto della scalata dell'Everest alimentare, cioè nel senso che è un percorso faticoso, un percorso che richiede preparazione, però è un percorso che comunque non è impossibile, no? L'importante secondo lui è che in qualche modo si riconosca all'agricoltura questo ruolo di importante e in qualche modo lo si sostenga, no? Per cui la possibilità c'è, secondo Abis. L'importante è che le forze si mettano assieme per arrivare a questo. Per cui diciamo che il suo sguardo è uno sguardo abbastanza ottimista su questa.
E anche sul grano è ottimista questo sguardo. Insomma, un anno e mezzo fa, anzi, sì, dopo i primi mesi della guerra della Russia verso l'Ucraina, la preoccupazione per il grano è stata altissima nel mondo. La FAO è intervenuta varie volte. Adesso sembra che le strade comunque della distribuzione del grano abbiano ripreso a funzionare.
No, esatto, dal punto di vista della quantità e delle produzioni, no, non è questo il grosso problema, quanto appunto è la logistica di questo prodotto, no? In che modo questo possa, perché i paesi che lo producono non sono tanti, questi sono i paesi che hanno una grossa vastità di terreni, insomma, no? I granai, per cui l'Ucraina era uno di quei posti, cioè uno dei granai europei in cui si produce tantissimo grano. Per cui il problema è quello, è che la stabilità politica, le tensioni internazionali influiscono negativamente su questo, per cui l'approccio è quello di cercare di intervenire per dare stabilità e per rendere fluido questi flussi, perché non è tanto una questione di quantità, ma a volte proprio di distribuzione.
Quindi anche dal punto di vista climatico siamo comunque nella stessa ottica, è un problema logistico, non è un problema di quantità.
Non è un problema di quantità, oggi può essere un problema di cioè di intervenire sulle fertilità dei suoli, no? E di ridurre l'impatto di quelli che sono le emissioni di carbonio, per cui delle energie fossili che vengono utilizzate, per cui l'agricoltura in qualche modo deve affrontare in modo diverso, guardare in modo diverso diciamo, le tecniche di produzione, no? Riuscendo a mantenere la quantità di prodotto che è necessario per arrivare a quella sicurezza alimentare che in qualche modo viene auspicata.
Senti, in chiusura, un flash, sono state partecipate le due presentazioni, quando sono state, lunedì o martedì?
Lunedì, sono state non molto, diciamo che per il tema che in qualche modo veniva affrontato probabilmente meritava un po' più di attenzione. La lettura, cioè il libro Non nutrire il mondo, sono 100 pagine che si leggono abbastanza facilmente, non sono molto magari approfondite, no? A volte come slogan, ma sicuramente sollecitano a una riflessione poi più approfondita su questi temi.
Grazie Paolo Ambrosoni, abbiamo presentato Geopolitica del grano, un prodotto vitale per la sicurezza mondiale, Nutrire il mondo, come scalare l'Everest alimentare entro il 2050, di Sebastien Abis, di Ed Agricole Edizioni, New Business Media. Arrivederci e alla prossima recensione, Paolo.
Arrivederci
e risentirci.
Ciao.
Passa dallo staccio una certa quantità di ballotte. Metti questo mâché in casseruola con una noce di burro e lascia che prenda un po' di colore. Poi bagnalo con due bicchierini dal Kermes, basta anche quello degli svizzeri. Uniscivi due cucchiai di vaniglia e un libretto di cioccolata, di quelli che hai tuffato in pezzetti. Mesta bene sempre sul fuoco finché tutto sia ben incorporato. Poi levalo dal fuoco, lascia che si stiepidisca e allora uniscivi tre torli battuti con tre cucchiai scarsi di zucchero e la fiocca di due chiare. Si può cuocere tanto a bagnomaria in stampo caramellato quanto in forno in stampo burrato e panato. Si serve coperto di zabaione. Le castagne sicuramente erano quelle di Montignoso. Qui parliamo di Matilde Schiff Giorgini, che era la figlia di Vittoria Manzoni, sposata con Giambattista Giorgini.
Ok, allora siamo qui, Fabio, sempre al cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, postazione di Radio Popolare, diretta del Verziere di Leonardo. L'ultimo argomento sono le ricette
da casa Manzoni.
Il libro curato dal Centro Studi Manzoniani e dalla Fondazione, mi perdoni che non ce l'ho,
Maria Cosway,
scusate. Allora, abbiamo le tre autrici, ognuna di voi si qualifichi, perché sennò sbaglierò sicuramente, dirò il nome dell'una e dell'altra. Ci ha appena offerto una ricetta.
Sono Mariella Goffredo, responsabile De Robertis, responsabile della Sala Manzoniana per 43 anni e direttrice della Biblioteca Nazionale Braidense.
Accidenti. insomma, letto così d'antan una ricetta che era la ricetta di che cosa?
Era la ricetta del budino di marroni.
Che non sono le castagne, i marroni sono una cosa più prelibata
sicuramente, ed erano i marroni che provenivano da Montignoso, dove avevano delle tenute, e che Manzoni dice che sicuramente sono, quando è andata a visitare sua figlia, ha assaggiato questi ottimi marroni e ha detto che erano più buoni di quelli di Brusuglio.
E porca miseria, quindi... e a Brusuglio son andati in crisi. E invece abbiamo anche le altre due autrici, prego.
Monia Faraoni, sono la consulente del patrimonio storico-artistico della Fondazione Maria Cosway.
Mamma mia, sono in soggezione, Fabio, perché fanno questi signori fanno delle cose importanti.
Ione Riva, segretaria del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, sono la responsabile scientifica del museo di Casa Manzoni.
Ecco, insomma, signore che tra l'altro appunto lavorano in istituzioni di cui parliamo molto spesso, ovviamente anche nel quotidiano culturale, anche per altri motivi. Qui però parliamo di ricette, no? Una l'abbiamo sentita, una magari la sentiremo in chiusura. Com'è strutturato il libro, vi chiediamo?
Allora, il libro nasce da una idea e dalle ricette che Giulia Beccaria scrisse a Maria Cosway probabilmente tra il 1830 e il 1836.
Chi era Maria Cosway? Lo diciamo per chi non lo
Certamente.
Sa.
Certamente, Maria Cosway è una pittrice anglo-fiorentina che nasce a Firenze nel 1760, poi si sposta a vivere a Londra sposando Richard Cosway, che era il pittore principale della corte del futuro re Giorgio IV, e negli anni parigini, quindi 1801, conosce, o meglio rincontra, Giulia Beccaria, con la quale rimarrà amica per tutta la vita. Maria, che si trova a Parigi all'inizio dell'Ottocento per creare un grande progetto, cioè rappresentare attraverso delle incisioni i dipinti che erano stati trafugati da Napoleone e che avrebbero costituito il Louvre, decide poi di diventare educatrice e quindi, per una serie di vicissitudini, alla fine del 1811, proprio il 31 dicembre, arriva a Lodi, vede il convento degli ex padri minimi abbandonato, scrive all'amico Francesco Melzi de Ril chiedendo che praticamente venisse comprato, lui glielo acquista, glielo regala e apre questo collegio nel febbraio del 12, e la grande amicizia con Giulia Beccaria la porta ad avere presente nel collegio della Beata Vergine delle Grazie dal 30 al 36 Vittoria Manzoni e quindi tutti i rapporti con la famiglia Manzoni, per cui all'interno dell'archivio della fondazione sono state rintracciate delle ricette,
ecco, che sono finite nel libro,
esatto. Le ricette riguardano le marmellate di ciliegie, come conservare la frutta e l'aceto di sambuco, e poi una ricetta molto particolare, cioè le fragole in sciroppo di ribes da mangiare rigorosamente con la panna montata.
Cioè, tutte cose proprio così.
Leggerissime
e poco piacevoli, soprattutto.
Soprattutto, no?
E noi abbiamo rifatto le due ricette, la marmellata di ciliegie e le fragole in sciroppo di ribes, sono state realizzate e prodotte utilizzando le dosi contemporanee.
Grazie di avercele portate.
Prego.
Questa era una piccola frecciatina, insomma, no, ma sto scherzando. Certo. Ci fa piacere che siano realizzabili.
Sì,
e,
sì.
Iole, che cosa la chiamo così amichevolmente,
grazie.
Nonostante appunto le vostre attività, ma questo libro alla fine so che lo avevate già presentato, insomma, è un libro che avete presentato qui a Book City o state per presentare?
A Book City, ieri sera. In collaborazione con il Circolo dei Lettori.
Perché in realtà nel libro ci sono anche tutta una serie di riferimenti che fanno capire come si viveva, insomma, all'epoca.
Certamente,
in cui avviene questo carteggio.
Non dico che le ricette siano un pretesto per raccontare della vita quotidiana di Casa Manzoni e dintorni. Per esempio, il titolo che aveva sottolineato, no, il signore, ricette da Casa Manzoni, vuol proprio dire questo. Curiosamente, proprio di Casa Manzoni non ci sono ricette. Io nelle lettere di Teresa Stampa e di Enrichetta Blondello, cioè le mogli di Manzoni, ho trovato i riferimenti a che cosa mangiavano, quindi ai piatti che venivano serviti a tavola in casa Manzoni. Ma la dottoressa Goffredo riferisce di ricette di casa Giorgini e di casa Schiff, che sono ricette che sono praticamente uscite da casa Manzoni, così come la Monia ha trovato le ricette che Giulia Beccaria aveva
condiviso,
comunicato, no, condiviso con
la sua amica
Maria Cosui. Maria Cosui, sì.
Abbiamo il tempo per leggere un'altra ricetta e poi dobbiamo salutarci.
Bene, in casa Giorgini e Schiff si mangiava molto bene e come appunto è stato detto, cioè era una tavola molto ricca e la presenza di tartufi era continua in casa. E a un certo punto Matilde scrive a sua madre e dice: in quanto a tartufi, fatti fare uno sformato di polenta gialla, ogni strato di polenta, tartufi affettati, burro, formaggio e in mancanza di panna, latte. Fallo ben crostare.
Quindi... Ok, costo freddo effettivamente
ci stava
perfettamente.
Siamo nel periodo giusto, col freddo giusto, con tutta l'atmosfera giusta, direi.
Un secondo, poi abbiamo le notizie, prego.
No, volevo aggiungere che in casa Manzoni invece c'era una tavola varia, ma più parca, no? I versi di Manzoni, sia della risurrezione, sia frugal, del ricco il pasto, ci dice quello che, come si comportavano in casa Manzoni. Tanto è vero che una volta è stato regalato un panierino di tartufi a Manzoni e la cuoca, che non li aveva evidentemente mai cucinati, li ha fatti bollire, ne ha fatto una purè e li ha serviti dentro alle chele di un'aragosta, togliendo la polpa dell'aragosta, che ha servito poi intorno alla purè di tartufi.
E su questa immagine, direi un po' horror, da casa Manzoni, ricette da casa Manzoni, noi ringraziamo moltissimo Monia Faraoni, Mariella Goffredo De Roberti, Signore Riva, buon lavoro per le vostre attività, insomma per le istituzioni per cui lavorate, importanti, molto, prefazione di Viviana Varese, Fondazione Maria Cosu e Centro Nazionale Studi Manzoniani, noi siamo in ritardo, finisce il Verziere di Leonardo, grazie Fabio Fimiani.
Grazie Ira Rubini.
La linea torna via Olearo per il giornale radio. Noi torniamo subito dopo le 13:15 ancora da Book City, ancora dal Castello Sforzesco. Grazie.